spot.
Ciao, sono Gabriele Marconi. Con la mia impresa edile da oltre 20 anni mi occupo di ristrutturazioni chiavi in mano. Sarò il tuo unico interlocutore per tutta la durata dei lavori. Sentiamo cosa pensano di noi i nostri clienti.
Gabriele e i suoi ragazzi hanno ristrutturato l'appartamento di mia mamma. Siamo rimasti colpiti dalla disponibilità e la precisione con cui hanno assecondato ogni nostra richiesta. Ringrazio Gabriele e tutto il suo team.
Fai come oltre 100 famiglie della provincia di Ancona che si sono affidate a noi per avere la casa dei propri sogni. Seguimi anche sui social, Impresa Edile Marconi, Camerano, telefono 334 53 70 061. Professionalità e serietà al vostro servizio.
Spot. Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale per Punto Biancorosso che tra le altre cose andremo a scoprire perché prossima settimana sarà una settimana un po' particolare con diversi giorni in cui non saremo presenti e questo già è un'altra cosa, un altro motivo, ma tanto ci abbiamo non moltissimo da raccontare almeno per il momento, tranne tutto quello che sta accadendo all'interno della Lega per quello che riguarda playoff e playout. Tante le notizie che si susseguono, non qualcosa collegato con il calcio giocato. Adesso andremo a risolvere anche un problema con il nostro Ferdinando Vicini, che adesso ve lo faccio inquadrare, se no pare che parlo sempre da solo, ma gli stavo dando tempo di aggiustarsi la cuffia, ma non ci riesce, quindi adesso andiamo a risolvergli anche il problema a Nando. 334 35 20 488 il numero magico sempre per interagire con noi. Dicevamo insomma che ci sono tante novità sotto l'aspetto del calcio non giocato, perché mentre ieri stavamo sul pezzo dedicato al Siena con punti di penalizzazione che facevano così se confermati alla data odierna facevano entrare l'Are Canatese tra le prime 10 posizioni e quindi con una squadra che andrebbe a giocare i playoff, quindi grande successo per questa stagione dell'Are Canatese da new entry come squadra neopromossa, oltre ad essere neopromossa anche squadra che si gioca non solo salva ma che si gioca anche i playoff, insomma grande successo per i leopardiani, salvezza raggiunta già da tempo anche per la Fermana. E Vispesaro, altra notizia, la Vispesaro che se tutto verrà confermato, se tutto andrà come praticamente sembra già scritto, con la penalizzazione, nuova penalizzazione a Limolese, Vispesaro che anche lei salva, non giocherà i playout. Insomma, tutte e quattro le marchigiane che rimangono nel campionato di Lega Pro, una bella stagione, Nando.
Ma sì, intanto buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Abbiamo intanto risolto il problema con la cuffia autonomamente, senza scomodare la regia. E non so chi ci aveva messo lo zampino rispetto al solito assetto, comunque abbiamo risolto. Dicevo però che è sicuramente una stagione positiva per le squadre marchigiane. Perché? Perché la Vispesaro aveva appena dato la notizia, a meno di sconvolgimenti, ma io sono sincero. Su questi ricorsi ci credo poco, perché qui noi parliamo di penalizzazioni che scaturiscono sia nel caso dell'Imolese, nel caso del Siena, scaturiscono dal mancato pagamento dei contributi entro le scadenze previste. E qui la penalizzazione viene irrogata per tabulas, cioè perché risulta dai documenti, c'è poco da discutere, il termine è il 16 marzo, o hai pagato o non hai pagato, e se non hai pagato sei penalizzato, punto. Non è che si può discutere, non è che tu puoi dire ma forse ho pagato dopo, ho pagato in un altro modo, no, lì ci sono dei contributi da versare, o li hai versati o non li hai versati, per cui io credo che anche i ricorsi che stiamo vedendo negli altri gironi, perché ricordiamoci che anche nel girone C c'è un bel pastrocchio, perché Viterbese e Monterosi sono appese a dei ricorsi che potrebbero tirare in ballo la Turris. A proposito, fra poco avremo con noi Gaetano Fontana, allenatore della Turris, ex allenatore del Limolese, profondo conoscitore del girone B ma di tutta la serie C. Lui sarebbe salvo, se non che con la sua Turris, lui è arrivato a dicembre, ha salvato la Turris, ma anche lì, se fosse accolto il ricorso del Monterosi, potrebbe tornare in discussione anche la salvezza della Turris. Insomma, è veramente un bel pastrocchio, però a mio avviso questi ricorsi hanno pochissime possibilità di essere accolti, quindi a mio avviso la Vis Pesaro può dormire sonni tranquilli. Per tornare al tuo discorso, Stefano, andiamo a vedere le quattro marchigiane. L'Ancona, tutto sommato, il suo l'ha fatto, è arrivata a 6-7, una posizione in meno dell'anno precedente, però ha ottenuto il piazzamento ai playoff, e per migliorare l'obiettivo estivo della società era quello di migliorare il campionato dell'anno scorso, basterebbe andare al secondo turno dei playoff, perché l'anno scorso fu fuori con l'Olbia al primo turno. Se quest'anno riuscisse ad eliminare la Lucchese l'11 maggio e quindi a passare al secondo turno, già avrebbe migliorato la performance della passata stagione. La Fermana è salva ed era l'obiettivo che si era prefissa a inizio stagione. La Vis Pesaro probabilmente aveva allestito una squadra per puntare ai playoff, ma comunque ha mantenuto la categoria. Ed infine la Recanatese, io credo che delle quattro sia quella che sia addirittura andata oltre quelle che erano le previsioni, che era una salvezza ai playout. Invece si è salvata tranquillamente in anticipo, non solo, ma grazie all'ennesima penalizzazione del Siena, perché ricordiamo ne hanno avuto due, il club bianconero ha avuto due penalizzazioni, per cui insomma viene da lontano il problema, no? E quindi la Recanatese, è notizia di ieri, è ammessa ai playoff come decima e va ad incontrare il Gubbio in casa sua. Quindi tutte e quattro le marchigiane possono dirsi soddisfatte di questo campionato, Stefano.
Eh sì, intanto c'è il comunicato del Limolese, dice, recita così: alla notifica della pena afflittiva di 4 punti di penalizzazione, la società Imolese Calcio comunica che si è già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata e il blocco dei playout nell'ottica ultima di non veder leso il proprio diritto di difesa.
Sì, c'è il comunicato della FIGC che dice che
il Tribunale Federale Nazionale
definitivamente pronunciato rigetta la richiesta di sospensione del procedimento e irroga le seguenti sanzioni nei confronti del signor Stefano Frassetto, mesi 4 e giorni 15 di divisione, sarebbe il rappresentante legale dell'Imolese, e nei confronti della società Imolese Calcio punti 4 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ed euro 6.000 di ammenda. Attenzione, perché Frassetto è anche un dirigente dell'Acragas che quest'anno ha festeggiato il ritorno in Serie D, insomma questi personaggi che sono un po' a cavallo fra varie società. Il Siena, dicevo, era già stato penalizzato di 2 punti lo scorso 12 aprile, aveva fatto ricorso e sui 2 punti di penalizzazione, casistica uguale a quella attuale, e il ricorso era stato respinto, e quindi questo di 4 punti contro cui forse il Siena nemmeno interporrà ricorso, sarebbe respinto anche questo, così quello dell'Imolese. Ecco, è una perdita di tempo. Non so queste iniziative a che cosa mirano, ma insomma sono gesti della disperazione.
Sì, avete comunicato anche in questo caso della FIGC, confermando i due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitti dal Tribunale federale, confermata anche l'inibizione di 3 mesi per il presidente del club, Montanari. La società era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo novembre 21-agosto 22.
Ieri è arrivato il nuovo deferimento.
Sì, dunque che vede respinte le clamp per due punti, e a questo inoltre per il club si aggiunge il deferimento di giovedì 27. Insomma,
ce n'è di ogni, così direbbe. Così, insomma, purtroppo squadre che in qualche maniera non riescono a far fronte agli impegni, e dopo succede quello che succede. Bene, io direi...
Io sono una cosa che non capisco, questo lancio dove si parla di Molise ufficialmente retrocessa in Serie D, ma non tornerebbe.
No, perché ci sono più di 8 punti, perché con...
Ah, per la seconda, in questo caso...
Con la penalizzazione, è come se Limolese...
Sì, scusa.
Limolese, essendo... Sarebbero bloccati... 9 punti dalla Vispesaro, non disputerebbe il suo play-out, sarebbe già retrocessa, sarebbe dopo l'Aquila la seconda retrocessa, per cui i play-out li disputerebbero soltanto Alessandria e San Donato Tavernelle.
A questo punto sfortuna per loro due, insomma.
Beh, sfortuna
per Alessandro e San Donato, che sono gli unici due, insomma, che dovranno disputarsi permanenza.
Loro hanno fatto il loro campionato, e con quel punteggio è previsto il play-out. Non è sfortuna, è quella la posizione.
Vorrei dire
che gli amici della Vis sono fortunati, perché viene penalizzata proprio Limolese. Ma questo, insomma, è perché la Vis Pesaro è arrivata quint'ultima,
esatto, con un punto si è salvata, insomma.
Esatto, fosse arrivata quint'ultima all'Alessandria, la fortuna sarebbe toccata all'Alessandria, sempre che l'Alessandria avesse totalizzato 39 punti, perché come vedi dall'Alessandria all'Imolese ci sono 8 punti, anche in questo caso già 8 punti bastavano per non disputare i playout.
Vabbè, insomma, invece di parlare di calcio giocato, qui stiamo di nuovo a parlare sempre di
ricapitoliamo a oggi, così non facciamo confusione. Sì. I playout sono stati calendarizzati, oggi è uscito il calendario, poi lo leggiamo. Per cui si gioca regolarmente, al netto di questa decisione dell'Imolese di chiedere la sospensione di play-out, che secondo me non le daranno. Invece i play-off, è notizia di ieri, sono stati ricalendarizzati, e dopo, Stefano, leggeremo il nuovo calendario dei play-off. Però l'Ancona gioca giovedì 11, avrebbe dovuto giocare
domenica
prossima con la Lucchese in casa, potendo contare su 2 risultati su 3, e invece questa partita slitta, come le altre,
come tutte le altre,
primo turno all'11 maggio, giovedì 11 maggio.
In attesa che venga poi degli orari.
Definito orario, io credo un orario serale. Senti, io direi di andare in pubblicità, perché abbiamo subito poi Gaetano Fontana, allenatore della Turris, dicevo, ex allenatore dell'Imolese, e che viene qui proprio a fagiolo, e profondo conoscitore del girone B.
Intanto per voi 334 35 20 488, fatemi sapere anche così per curiosità cosa ne pensate dello Skyline, che ormai è uscito in sotto tutte le...
Esatto, ne parliamo.
Andiamo avanti.
Punto bianco rosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, ultima puntata settimanale, sempre sulle frequenze di Radio Tua. Posso dire, Ferdinando, senza essere smentito, che è bello comunque per noi parlare di calcio una volta tanto e lasciare queste beghe ad altri.
Ad altri abbiamo dato.
Noi sì, abbiamo già dato.
Intanto buonasera Gaetano Fontana, mister, grazie di essere con noi, allenatore della Turris.
Buonasera, buonasera a voi.
È un piacere avere mister Fontana, che ormai diciamo è nostro amico, amico di Radio Tua. Mister, che ha preso la Turris a dicembre in piena zona playout e l'ha condotta alla salvezza, giusto?
Al momento è così, salvo sorprese, perché ormai questa coda del campionato sta lasciando tutti interdetti per le varie vicende che si stanno verificando. Ovviamente noi siamo tra quelle squadre che in questo momento stiamo attendendo i verdetti, perché sia il Monterossi che la Viterbese, che hanno commesso degli illeciti amministrativi, sono in attesa di sanzioni, però poi io eventualmente, qualora dovessero andare bene a loro, noi siamo richiamati nel mischione, però credo che questa sia una possibilità abbastanza difficile che possa avvenire per le diverse ragioni che hanno tirato giù queste due squadre e per i problemi che hanno avuto nel corso di questo campionato.
Ecco, mister, parlavamo prima di chiamarla proprio di questo, parlavamo del caso del girone B, della situazione analoga con la penalizzazione di oggi della sua ex squadra Limolese, che ha preso altri 4 punti e che quindi è retrocessa direttamente, non disputerà il playout con la Vispesaro. E appunto avevo citato il caso del Monterossi e della Viterbese, però insomma obiettivamente questi ricorsi sono destinati, lo abbiamo visto, ormai è così. Anche il Siena era stato penalizzato di 2 punti ad aprile, ha fatto ricorso rigettato. Cioè qui ci sono delle inadempienze oggettivamente provate, c'è una scadenza, non è stata rispettata, appunti un ricorso, no? Non è che
Non capiamo il motivo per il quale continuano a rinviare e ad emanare sentenze su sentenze, quando in realtà io credo che ci sono delle regole, c'è un tribunale sportivo che deve comunque vigilare anche su quelli che sono i comportamenti aziendali delle società, e quindi rispettare le regole con i pagamenti annessi. Nel momento in cui c'è un vizio di forma, così come sta avvenendo in questi casi, è inutile continuare ad andare avanti richiamare il CONI, richiamare il TAR e altri tribunali che non sono affini con quella che è la nostra materia.
No, appunto.
Deve decidere, appunto, ha deciso così e si chiude.
No, ma poi, mister, se permette, ma volevo chiederle, lei allena, no? E quindi ha il compito di guidare la squadra sul campo, però quello che vorremmo far notare è che questo tipo di illecito non è che è soltanto una questione amministrativa, cioè se uno allestisce una squadra e non è in grado, perché questo poi succede, di mantenere gli impegni economici, inquina la competizione sportiva.
Assolutamente sì, assolutamente vero. Già questo è un illecito, perché tu ti ti arroghi del diritto di andare a reclutare anche dei professionisti che sono, vanno oltre a quello che il tuo budget è consentito, vai ad allestire una squadra che magari sul campo può essere competitiva, leva dei punti ad altre squadre che non si possono permettere determinati giocatori.
Che non se li possono permettere perché sono state nelle regole.
Nelle regole, esatto. E quindi questo è un sacrosanto discorso da portare avanti, perché è ora di finirla, perché non siamo di fronte ad un singolo caso. Qui ce ne sono 3-4 ogni anno e non è giusto così, ma non è giusto così per la regolarità dei campionati, ma poi quello che ne paga le conseguenze è quello, è il tifoso che vede la propria squadra distaccata in maniera incredibile. Quindi siamo stati tutti bambini, siamo stati tifosi, siamo ancora tifosi delle nostre squadre di appartenenza, delle squadre dove noi andiamo a lavorare. È brutto poi vedere la fine di una società che per anni cerca di mantenersi, di mantenere la propria storia, e finire anche così per una cattiva amministrazione.
È brutto.
Non è corretto, c'è la lealtà sportiva, uno va in campo, gareggia, se è capace di mantenere la categoria, perché le capacità ci sono, bene, se no siamo in un campo sportivo dove ci sta anche la sconfitta, ma voglio perdere, voglio retrocedere perché l'ho demeritato in campo e non perché ci sono altri discorsi che non fanno parte di una partita di calcio, di un torneo di calcio.
Comunque, io credo che le classifiche che il campo ha definito con l'ultima giornata della stagione regolare siano destinate a restare tali. Questo è un mio fermo convincimento, perché a meno che non ci siano degli errori proprio nella rilevazione delle date dei pagamenti o dei non pagamenti, non ci può essere nessun tribunale che ribalti queste verità. Ecco, detto questo, quest'anno lei ha guidato la Turris da dicembre in poi, in un girone dominato dal Catanzaro. Invece nel girone B c'è stata lotta, la Reggiana ha vinto alla fine, no? Quindi forse un girone diverso. Lei è esperto, conosce tutte, la Serie C la conosce da cima a fondo. Ecco, quali sono le differenze fra i due gironi?
Ma le differenze sono anche ambientali. Sostanzialmente questo, perché nel girone C il Catanzaro, che ha stradominato, ma ha fatto un campionato a parte, e quindi andiamo a citare la seconda forza del campionato, che è stato il Crotone, che comunque ha fatto 80 punti e non è riuscito a vincere il campionato, se va a giocare contro l'ultima in classifica che era l'Andria, fa fatica perché c'è una partecipazione emotiva ed ambientale sicuramente diversa rispetto agli altri gironi, e in quella singola gara magari anche le qualità tecniche si annullano, perché c'è un agonismo diverso, c'è una partecipazione ambientale diversa, e quindi ogni partita è,
quindi il fattore campo incide di più.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è uno dei fattori, e poi anche perché ci troviamo di fronte a delle società che hanno qui anche tanta storia, e di conseguenza le squadre allestite sono allestite anche per cercare di come dire, di rispettare la storia di questa società, delle città, per cui non sono veramente squadre materasso. Mentre magari in altri gironi ci sono squadre molto più leggere, perché si tende a fare maggiore minutaggio, si tende ad investire maggiormente sui giovani, e quindi c'è una gestione tecnica un po' più leggera, un po' più allargata rispetto al sud. Sì.
Ecco, venendo al girone B, l'Imolese che lei ha allenato l'anno scorso, che poi si è salvata, quest'anno ha fatto molta fatica e con questa mazzata della penalizzazione va direttamente in Serie D. Ecco, quest'anno secondo lei, anche per come si è evoluto il girone B rispetto all'anno scorso, secondo lei la qualità era migliore o peggiore?
Ma no, credo che sia stata uguale, perché comunque l'Imolese, così come anche il Montevarchi che retrocessa, come dicevo prima, hanno fatto dei campionati, almeno inizialmente per quanto riguarda l'Imolese, puntando soprattutto sui giovani. Però come spesso dico, fare un campionato puntando solo ed esclusivamente sui giovani è un pernalotto, perché può capitare dei ragazzi che sono pronti per la categoria, ma puoi trovare anche dei ragazzi che fanno fatica, hanno bisogno di maggiore esperienza e magari in alcuni casi non sono pronti anche per contrastare quei momenti negativi che fanno parte di un campionato.
Di un campionato, certo.
Sì.
Ecco, a proposito di giovani, quest'anno ad Ancona ha giocato Luca Lombardi, ha avuto anche un minutaggio e una presenza in squadra notevole, però forse ci si aspettava qualcosa di più. Lei pensava che Lombardi potesse esplodere quest'anno?
Ma il Luca che ho avuto io, secondo me, aveva bisogno di qualche anno di apprendistato, come lo definisco. È un ragazzo che ha sicuramente delle qualità tecniche importanti, però poi bisogna anche vedere dove avviene la sua crescita, perché la sua crescita dipende anche dalle ambizioni del club dove gioca. Probabilmente credo che Luca ha avuto una parte di campionato dove ha dovuto in qualche modo fare recitare da protagonista quella parte che in quel momento forse non era propria, perché mancavano gli interpreti principali, e qui viene il discorso che facevo prima, nel senso che quando sei costretto a vincere, a determinare ogni domenica, e magari ancora hai bisogno di qualche fase per arrivare a quella maturità necessaria, farlo in determinati contesti non avendo ancora quella struttura emotiva e mentale, puoi fare fatica, anche se ha delle qualità tecniche. Fermo restando che comunque stiamo parlando di un ragazzo che, come dicevo prima, le sue qualità sono note a tutti quelli che conoscono il calcio, assolutamente sì.
Sì. Ecco, invece sull'Ancona in generale, che lei pure ha visto giocare, questo settimo posto, secondo lei, corrisponde un po' alle potenzialità dell'organico oppure poteva fare un po' meglio l'Ancona?
Ma io l'ho vista nella prima parte, come avete detto voi, prima del mio arrivo a Torre del Greco, però ho visto sempre una squadra ben organizzata, ben strutturata, completa a mio avviso per il tipo di campionato che doveva fare, con anche qualche rincalzo importante, e quindi mi aspettavo qualcosina in più, mi aspettavo che facesse meno fatica, così come l'ha fatta nella seconda parte del campionato.
Del campionato.
Perché comunque era un gruppo ormai che lavorava anche da un po' di tempo con l'allenatore, anche se c'è stato qualche cambio, però io quella miglioria che ho visto sul mercato pensavo fosse così importante per il tipo di campionato che doveva fare, invece questo il campo non l'ha detto, ma ovvio che non stiamo puntando il dito contro nessuno, perché tante volte si fanno delle riflessioni, si fanno degli acquisti nella speranza che si possa migliorare il lavoro dell'anno precedente, poi il campo dice altro, ma è quello che è avvenuto un po' anche alla Turris quest'anno, però credo che ci sia tutto oggi, veramente tutto, dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista dell'area tecnica, delle figure professionali ad Ancona che riescono a individuare le problematiche e anche a migliorarle, perché è gente che conosco, è gente di calcio, è gente che conosce la materia, quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo.
Ecco, per chiudere, l'Ancona nel primo turno, slittato sempre a causa dei famosi ricorsi di cui parlavamo, all'11 maggio giocherà in casa con la Lucchese con 2 risultati su 3. Ecco, come la vede questa sfida con la Lucchese? Pensa che l'Ancona possa approdare almeno al secondo turno quest'anno?
Allora, io faccio affidamento a quelli che sono le qualità delle due squadre, credo di sì. Però so anche, avendo fatto dei play-out sia da giocatore che da allenatore, so che sono delle partite particolarissime. Il rischio, probabilmente, se così lo possiamo definire, è pensare di avere 2 risultati su 3. Perché inconsciamente possono subentrare dei comportamenti, degli atteggiamenti perché ti senti forte il doppio risultato, ma non è così. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, ma ovviamente...
Quindi non bisogna giocare pensando che hai anche il pareggio.
Assolutamente, ma questo mi è capitato tante volte ed è un pensiero che ho cercato di contrastare e di combattere. Io devo spingere nel tentativo di vincere la partita, poi se non riesco a vincerla, perché ci sono tanti eventi nella stessa partita, ma se cerco di come dire, di gestire, di risparmiare, io credo che questo sia nel calcio ma nella vita in generale, non è un atteggiamento che paga.
Quindi l'atteggiamento conservativo non va bene, bisogna puntare a vincerla la partita.
Assolutamente, assolutamente sì.
Abbiamo veramente molti messaggi per mister Fontana, alcuni di saluto, andiamo su quelli più significativi. Ho visto a volo Massimo D'Alberto che chiede, il nostro ascoltatore chiede a Fontana, chiedo quali giocatori nel girone C lo abbiano impressionato, penso che si riferisca soprattutto ai giovani, se ci sono nel girone C giovani di prospettiva.
Ma sì, ce ne sono tanti, diversi, e sono credo giocatori anche importanti perché, come dicevo prima, hanno recitato un ruolo importante in piazze veramente toste e difficili. Fare qualche nome rischierei di lasciarne fuori qualcuno, perché adesso magari non li ricordo tutti, ma veramente ci sono dei ragazzi molto 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 interessanti. Fare da giovane a 20 anni, 19, 20 anni, 21 anni, campionati come quello del girone meridionale, in quelle situazioni ambientali, e se la spunti, se riesci ad emergere, vuol dire che hai uno spessore non solamente tecnico ma anche emotivo e che ti induce a pensare che puoi arrivare veramente in alto.
C'è il nostro ascoltatore Gianni Rede che dice: Fontana, un centrocampista come te in Ascoli non è più capitato, io mi ricordo che eri veramente forte. Qui si riferisce alla sua carriera da calciatore, conosciamo bene. Altri di semplice saluto a qualcuno che concorda con la sua analisi circa la pericolosità del giocare i playoff con un atteggiamento conservativo puntando sul pareggio. Abbiamo visto partite poi che riservano amarissime sorprese proprio negli ultimi minuti, no? Perché c'è un episodio che può cambiare tutto.
Sì, assolutamente, perché poi soprattutto nei minuti finali, quando sai di avere il doppio risultato, ti viene, come suol dire, il braccino.
Vista,
no? Quindi cerchi di limitare i danni nella speranza di bypassare quel momento, e questo è un atteggiamento che spesso e volentieri ti porta poi a vivere esperienze negative. Quindi per questo dico che è necessario strutturarsi mentalmente per affrontare la partita come se fosse l'unica cosa che hai da fare, che è la vittoria. Poi magari se arriva il pareggio è perché gli eventi sono andati così, ma pensare di gestirla, come dicevo prima, sicuramente si rischia di vivere cose veramente strane.
Bene, mister Fontana, io le auguro di andare in vacanza da subito, che vuol dire insomma che la Turris non assolutamente non debba tornare in campo, ma lo auguro un po' a tutte le squadre che sono coinvolte in queste code disciplinari, perché lo dicevamo, ci sono le regole, vanno rispettate.
Assolutamente sì.
E lo sport è fatto di regole, insomma.
Questo... Condivido.
Grazie di essere stato con
noi.
E se vi, ecco, le chiedevo se nei suoi programmi c'è di vederla ancora Lucchesi.
Sì, assolutamente. Io mi auguro che ci dicano prima di subito qual è la nostra fine, poi ovviamente approfitterò del tempo a disposizione per andare a vedere qualche gara di prof. Mi auguro di venire proprio ad Ancona, visto che sono ad Ascoli, vivo ad Ascoli, quindi però con piacere vederla ancora.
Benissimo, sarà un piacere vederla al Del Conero. Buona serata, grazie mister.
Grazie a voi, buona serata.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, mister Gaetano Fontana. Torniamo in diretta, poi fra qualche istante andremo con la pausa pubblicitaria.
Ci sono allora... tanti messaggi sull'intervento di Fontana. Se tu mi apri anche Facebook, ce li abbiamo, li possiamo leggere. Fabio Florio che dice: è vero che si gioca alle 15. No, Fabio, non è vero, perché ancora gli orari non sono stati resi noti, e quindi non sappiamo quale può essere l'orario. Intanto è stato invece riprogrammato il calendario dei playoff, che sono dicevamo playout, che partono il sabato 6 maggio, quindi diamo un'occhiata proprio ai calendari. Sabato 6 maggio nel girone B, San Donato Tavernella Alessandria alle 17:30, quindi un solo playout, perché come abbiamo detto la Vispesaro con la penalizzazione dell'Imolese sarebbe salva, è salva, e quindi non gioca il suo playout. L'Imolese ha chiesto la sospensione dei playout, ma quindi insomma un'ulteriore incognita su questo appuntamento.
Sto vedendo, Nando, chiedo scusa, ma qui ovviamente è tutto in diretta. Sto vedendo tra altre cose che c'è tra i nostri ascoltatori chi fa confusione con gli orari, perché qui sono usciti gli orari, no? Sì. Nei playout, sì. Ma per i playoff non sono usciti.
Guarda,
niente.
C'è Fabio Florio che dice: è vero che si gioca alle 15? Ho appena risposto: ci sono gli orari dei playout che si giocano il 6 maggio. Non ci sono gli orari dei playoff che si giocano dall'11 maggio.
Perché l'8 ci sarà la famosa...
Esatto. Quindi a oggi sappiamo che i playout, e cioè Albino Leffe Mantova, si gioca alle 17, Triestina San Giuliano alle 16:30, San Donato Tavernella Alessandria, unico playout del girone B, alle 17:30, e Gelbison ACR Messina alle 15. Queste sono le gare di andata di sabato 6 maggio. Poi c'è anche il ritorno delle 13 maggio con le date, ma sui playoff ancora non abbiamo le date. Abbiamo il calendario, se tu lo esponi, lo leggiamo.
Vado immediatamente i playoff, eccolo qua.
Eccolo qui, quindi...
No, aspetta, chiedo scusa. Eccolo.
Playoff è questo. Primo turno, gara unica, giovedì 11 maggio 2023. Secondo turno, gara unica, domenica 14 maggio. Quindi nella migliore delle ipotesi l'Ancona giocherà giovedì e domenica. Se dovesse il giovedì eliminare la Lucchese. E poi si passa, e questa è la fase del girone. Poi si passa alla fase nazionale, cioè qualora l'Ancona riuscisse a passare entrambi i turni della fase di girone, accederebbe al playoff nazionale. Primo turno dei playoff nazionali giovedì 18 maggio, e gara di ritorno lunedì 22 maggio, perché la fase nazionale è ad andata e ritorno, mentre quella del girone è un'unica partita.
Esatto.
Non andiamo oltre perché comunque poi vedremo, ma il calendario dei playoff è stato definito. La finale è gara di andata martedì 13 giugno, gara di ritorno domenica 18 giugno, anche perché entro il 20 giugno tutto deve essere finito. Quindi...
Esatto, per l'iscrizione al torneo della stagione successiva. Nicola Lupo dice: la scritta Ancona, intanto ci augurava la buona puntata, la scritta Ancona con
Grazie,
lo sfondo
Nicola.
Del nostro skyline, semplice, diretto, bellissimo, chi verrà da fuori leggerà: questa è la nostra casa.
Ecco, allora, apriamo un altro capitolo, prima poi di andare a cercare il nostro secondo ospite, che è il direttore sportivo Domenico
Andiamo
Sfrappa.
Andiamo in pubblicità prima. Andiamo in pubblicità,
certo,
prima.
E prima di andare in pubblicità. Allora, possiamo dire che l'11 maggio per Ancona Lucchese la gradinata sarà aperta. Ci sono 600 posti già omologati, per cui se la società dovesse decidere, come credo, di riaprire la gradinata che era stata chiusa nel campionato, credo, 2016-2017, vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma credo che sia quello, quindi ormai 6 anni fa, si potrà tornare in gradinata, come in tanti aspettavano, come i Cuba in particolare, no? Quella era
la loro casa.
È la casa dei cosiddetti tifosi moderati. Ecco, qui, ma è anche bello, Stefano, perché tutte le postazioni televisive sono nella tribuna coperta e si vede sempre questa gradinata desolata e vuota, così almeno ci saranno dei tifosi e ci saranno i seggiolini nuovi con uno skyline della città rosso su sfondo bianco e nella parte rossa la scritta a caratteri cubitali Ancona, che fa pandan con quella della curva nord.
E infatti Paolo da Monte San Vito dice: unendo curva e gradinata con lo skyline viene fuori il bandiero della curva. Fantastico.
Non credo che sia un caso questo, ecco, diciamola così. E qui è bello, insomma, ecco, mi avete detto nel pensiero, dice Tommaso Masuzzo, non so a cosa si riferisce, ma forse allo Skyline.
Dice, secondo voi la partita dei playoff dell'11 maggio riusciranno a riaprire la gradinata?
Ah, ecco,
dice,
mi avete letto nel pensiero. Sì, sì,
però
sì,
devo dire a Tommaso, anzi ricordare a Tommaso e a tutti i nostri radioascoltatori che proprio su queste frequenze l'assessore allo sport del Comune di Ancona aveva detto insomma che tutto secondo il progetto era previsto che praticamente proprio per i playoff, anzi per la fine del campionato, sarebbe stata riaperta la gradinata.
E ci siamo.
E ci siamo, diciamo, quindi è rispettato.
Cioè, se vogliamo, il posticipo ha tolto ogni dubbio, no?
Esatto.
Un posticipo quindi, che tutto sommato, Stefano, tornando alle vicende di campo, forse potrebbe anche far comodo a Donatello,
a noi sì,
perché può avere più tempo per lavorare con la squadra. Stepo che dice nella, il nostro amico Stepo che dice nella classifica scommesse per la vittoria nei playoff l'Ancona è al posto 12, cioè come possibilità nelle scommesse che l'Ancona vinca i playoff e ottenga la promozione. Prendiamo atto di questa quotazione.
Io sorrido questa, leggendo il pensiero di Antonio, perché mi fa tenerezza quasi, posso dire, alla luce di quanto stiamo raccontando oggi, perché lui ci scrive: buonasera, notizie sui biglietti per i playoff. Quindi insomma,
sì,
siamo veramente molto avanti, Antonio.
Sì. Vabbè, i nostri ascoltatori sono sempre avanti.
Vabbè, dai, ci fermiamo. Diamo la linea.
Altri,
sì, ci sono tanti. Se vuoi, facciamo uno score. Prima leggiamo qualcuno di questi, dai.
Sì, Antonio Forte. Non è proprio così, perché comunque l'Ancona doveva arrivare quarta. E quindi anche per i playoff mi aspettavo una finale.
Non so perché doveva arrivare quarta. Però, vabbè.
Poi Raffaele De Angelis: questi sono quelli che noi non abbiamo fatto perdere a tavolino per etica. Limolese, no, però Limolese è stata penalizzata. È un'altra storia. Poi i pesaresi sono antipatici, mi diceva lì. No, sono antipatici come il loro sindaco. Vabbè. Antonio Forte è un bel casino la Serie C, sono anni che questa serie va avanti di questo passo e pagamenti IRPEF, ritardo, altre sanzioni, vedi anche il Catania, vabbè, insomma, però non facciamo tanto i precisini, perché abbiamo anche vissuto queste vicende.
Sì, l'abbiamo già dato.
Non è colpa dei tifosi, non è colpa dei giocatori, però le regole vanno rispettate. Una gradinata stupenda, dice Massiliano D'Alberto. Io direi di non aprirla mai, almeno dalla tribuna ci godiamo l'affresco creato. Questo è il pensiero di Massiliano D'Alberto. Poi Cristian Polenta: quando finiranno i seggiolini nuovi allo stadio, finirò, sarebbe stupendo.
Ma forse manca un pezzo.
Va bene, direi che possiamo andare. Poi le altre cose le abbiamo più o meno lette. Messaggi di Antonio Forte, Graziano Cocilova: ma Limolese è arrivata dietro comunque, che c'entra la Vis? No, Limolese è arrivata la Vis Pesaro. Limolese nella classifica della stagione regolare è arrivata penultima e quindi avrebbe affrontato la Vis Pesaro, che è quintultima. È la regola dei playout, però la regola dice che se ci sono 8 più punti di distacco tra le due squadre posizionate in classifica per disputare i playout non hanno luogo, perché la squadra che arriva davanti con più di 8 punti viene con 8 punti o più di 8 punti viene automaticamente dichiarata salva e l'altra di conseguenza retrocede.
C'era Massimiliano D'Alberto che dice: poco fa avete detto parole sante, è bellissimo saper di dover pensare a come sarà il nuovo centro sportivo piuttosto che la gradinata, piuttosto che a un playoff. Sarebbe bene soffermarsi di più col pensiero e considerarsi fortunati di avere una società meravigliosa.
Vabbè, io concordo, nel senso che insomma che l'Ancona sia fuori da questi discorsi è molto confortante.
Eh sì,
una volta. Ci sono progetti, quindi io dico che molte volte bisogna anche ragionare e che l'esito di una partita o anche di più partite va misurata e valutata nel contesto di quello che sta accadendo ad Ancona.
Allora, se prima c'era il nostro amico che si preoccupava dei biglietti per i playoff, mi sembra corretto il pensiero anche di Massimiliano, che dice: riapre pure il bar in gradinata. E quindi su questa battuta noi ci andiamo in pubblicità.
Punto biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
E un po' di attenzione farebbe bene ogni tanto, no? Così almeno ci seguite, e lo so che è impegnativo stare sintonizzati sulla radio, però magari prima di fare una domanda, insomma, seguiteci un po', va, che evitiamo di girarci intorno sempre sulle stesse cose, perché vedo domande che ci state ponendo a cui abbiamo già risposto non so quante volte. Comunque, siete all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana di Radio Tua.
Scusa, lo diciamo per l'ennesima volta, sì, perché magari i nostri ascoltatori continuano a scrivere non erano all'ascolto. Gli orari dei playoff dell'11 maggio non si conoscono, si conosceranno nei prossimi giorni. Si conoscono gli orari dei playout, che però non interessano l'Ancona.
E quando usciranno, non dite: ma l'Ancona non poteva spostare l'orario invece che a quest'ora, a quest'altra. Non c'entra niente la L'Ancona, società, perché qui comanda la Lega. Andiamo al nostro ospite.
Andiamo con Domenico Sfrappa, che io ringrazio di essere con noi.
Sì, buonasera, buonasera a tutti.
È sempre un piacere avere Domenico Sfrappa con noi su Radio Tua. E allora, Domenico, finito il campionato, Ancona settima, un punto in più dell'anno scorso, una posizione in meno, perché invece che sesta è arrivata a settima. Tuo giudizio complessivo sul campionato dell'Ancona?
Allora, il giudizio, sai, c'è stata una partenza sicuramente abbastanza lenta, perché le prime giornate mi sembra che ho trovato delle difficoltà, quindi pochi punti. Poi dopo, diciamo,
prime sette partite solo 8 punti.
Sì. Quindi diciamo che ecco, quindi pochi punti, però diciamo che poi dopo la squadra è riuscita a prendere il via, insomma, quindi ha fatto anche i punti, l'ha fatti poi per il giro d'andata. Questa squadra, io ho avuto anche altre volte quando ci siamo sentiti, ho avuto modo di dire che quando forse c'era un esame, diciamo, di fare quel salto di qualità che forse magari tutti si aspettavano e non l'ha mai fatto. Ecco, la realtà è questa qui, perché insomma le partite vinte con convinzione, con la Reggiana, oppure insomma no, le belle partite dopo la vittoria di Cesena, la vittoria, cioè non hanno mai avuto quel salto di qualità che sicuramente uno si aspettava, ecco. Quindi, e poi ecco, diciamo, se devo fare un appunto sotto il punto di vista caratteriale, non sembrandomi una squadra cattiva e che faccia del proprio gioco, diciamo, la cattiveria, troppe espulsioni, questa sicuramente troppe espulsioni.
10 per la cronaca, eh.
Troppe espulsioni, qualcuna anche gratuita, anche con partite già compromesse, insomma, con espulsioni, insomma, spesso e volentieri, insomma, espulsioni anche evitabili.
Evitabili, diciamo. Evitabili. È come il caso dell'ultima di Recanati, dove l'espulsione di Brogna al quarto d'ora, al quattordicesimo del primo tempo, poi ha compromesso tutta la partita di fatto.
Sì, diciamo che la partita non l'ho vista perché ero in un'altra partita, però poi ho visto immagini, credo che ancora non abbia fatto una partita diciamo con quella cattiveria giusta, però insomma 4-0 è un risultato severo, forse troppo severo rispetto ai valori che sono visti in campo, insomma, ecco, diciamo che...
Però quell'espulsione ha pesato alla fine, perché anche...
l'espulsione ha pesato, e poi diciamo, ecco, che lì poi sai, i tifosi quando magari perdi specialmente un derby, come era già successo con la Fiermana, quindi sai, magari il tifoso tiene a queste partite, quindi la squadra avrebbe dovuto mostrare un'attenzione in più, ma anche perché per la classifica, perché avrebbe potuto sicuramente
Se avesse vinto a conti fatti era quinta.
Sì, e quindi ecco, diciamo che sicuramente, sai, poi se rimane il calcio, guarda, ormai ci abbiamo i capelli bianchi, Ferdinando, quindi insomma i sei mai non contano niente, se avessi.
È vero, è vero.
Dai, se vai a riguardare i punti che l'Ancona ha perso, magari chissà quante ne trovi, ma non solo l'Ancona, anche tutte le altre squadre.
Certo.
Ne trovano tanti per strada, quindi...
Diciamo, anche perché in genere si ricordano quelli che uno perde, non quelli che uno...
Delle volte magari succede che hai segnato in un contesto, cioè, certo. Posso anche... ricordarmi anche qualche partita che magari ho visto, e quindi mi ricordo insomma il gol del Cesena sulla rimessa laterale esistente,
sì.
Voglio dire, perché in pratica era ancora quella, ma la rimessa laterale, preso il gol dopo aver sbagliato l'inverosimile.
Sono stati dei bivi, come dicevi tu, delle partite bivio,
dei bivi che non c'è mai stato quell'esame di maturità, cioè sai, quando serve quell'esame, sta squadra qui è mancata in qualcosa, però...
Difetto di personalità, Domenico?
Forse potrebbe, sai, parlare da fuori non è mai semplice. Diciamo che vedendo così sembra, però sai, ti dico sinceramente, parlare da fuori non è semplicissimo. Dire se c'è o non c'è personalità, dovresti conoscere e valutare sicuramente la settimana, stando con i giocatori, stando con l'allenatore.
Insomma, Colavito più volte, finché è stato allenatore d'Ancona, anche fuori dall'ufficialità, no? Parlava di qualcosa, diceva devo decodificare questi giocatori, no? Quindi forse l'aspetto mentale era un po' quello su cui stava lavorando.
Cercava di lavorare, guarda. Poi sai, per lavorare nei giocatori spesso e volentieri lo sai bene, ci vuole la chiave giusta, diciamo che ecco, l'entusiasmo dell'arrivo di Melchiori sicuramente aveva portato quel pizzico di sogno, qualcosa importante, anche perché poi lui si è presentato subito bene, si è presentato con un gol strepitoso,
quello di Montevarchi,
che se l'avesse fatto, che ne so, in Serie A Ronaldo, adesso avrò fatto vedere non so quante volte, insomma, ecco,
sì.
Tempo scaduto. Però questa squadra, anche lì per esempio, si era fatta pareggiare dalla squadra che poi è retrocessa, che è il Montevarchi, perché non aveva chiuso. Mi è sembrato che quando c'era da stringere, da quella cattiveria agonistica, gli è mancata qualcosa, dai. Cioè, te ripeto, parlo senza che nessuno si offenda, perché insomma, parlo a livello di quello che posso vedere, quindi non è che faccio le critiche assolutamente, perché non mi permetterei anche.
Allora ti giro un po' la domanda, no? Abbiamo detto che questa squadra mancava, almeno io lo dico io, è mancata di personalità, comunque non è riuscita a fare il salto, no? Nel momento in cui, o dopo la vittoria di Cesena o dopo la vittoria con la Reggiana, in cui sembrava che potesse svoltare, sono arrivate invece sconfitte deludenti come quella di Fermo, e poi da lì uno scivolone dietro l'altro, oppure dopo Cesena, no? Ricordo anche la sconfitta di Rimini 1-0, partita che sembrava nelle mani dell'Ancona, in 5 minuti 2 gol su palla inattiva, questo
2-1 poi...
Vinceva l'Ancona 1-0 e poi 2 gol del Rimini in 5 minuti, quando il Rimini sembrava essere una squadra in quel momento.
Sì, la sconfitta di Entella, di Chiavari.
Sì, di Chiavari, 2-0, 3-2. Ecco, ti giro la domanda e ti dico: come hai visto le stagioni di Iannoni a Perugia e Del Carro a Rimini? Due giocatori che erano ad Ancona l'anno scorso e che per motivi diversi non sono stati trattenuti. Del Carro per scelta, Iannoni perché credo che la Salernitana...
Allora, Iannoni sicuramente era stata una scelta, io credo, della Salernitana. Di portarlo là, tra l'altro credo che Sabatini lo volesse portare già dal gennaio dell'anno che era lì ad Ancona, lo voleva riportare.
Sì, lo voleva riprendere e l'Ancona si è opposta. Sì.
E l'Ancona si è opposta, quindi lui poi è tornato lì, poi dopo gli è capitata questa occasione qui, ha fatto un prestito biennale. Il ragazzo ha avuto un po' di infortunio, ha trovato un po' di difficoltà, però a me è un ragazzo che piace, è un ragazzo sicuramente di prospettiva e futura.
Sarebbe servito a questa Ancona, questa energia a centrocampo?
Sarebbe servito, e poi, ma sai, vedendo così dal di fuori, io Del Carro l'avrei tenuto, cioè per quello che sicuramente caratterialmente mi sembra che sia uno che avesse potuto dare qualcosa a una squadra che, come dici te, in grandissimo carattere, mi è sembrato che magari su qualche giocatore non averlo, quindi io un giocatore come Del Carro l'avrei tenuto. Poi sai, ti dico dal di fuori, quindi uno parla e...
No, poi sono scelte, per carità, no?
No, io sono schietto quando parlo, dico sicuramente quello che penso, e tu lo sai, insomma.
Ma certo, no, poi Domenico, faccio una premessa, è il tuo lavoro, no? Il direttore sportivo è come in tutti i lavori in cui bisogna prendere delle decisioni, a volte ci prende, a volte non ci prende, capita a tutti di sbagliare, quelli bravi sono quelli che sbagliano di meno, non quelli che non sbagliano, no? Per cui
questo va detto, ringraziato, ma insomma va detto che il direttore sportivo dell'Ancona sia bravo, perché lo ha dimostrato, perché dai tempi del Materi, che venendo avanti sicuramente ha portato tanti giocatori, quindi assolutamente il lavoro buono, se lo devo giudicare, lo giudico, no, positivo di più, cioè, quindi assolutamente
sì. Poi Micciola ha un pregio, e io glielo riconosco, che lui non si arrocca, lo dice quando dice ho sbagliato anche io, è apprezzabile, no? Quindi,
ma guarda, l'ammettere sicuramente l'ammettere le proprie colpe, i propri errori. Io sono sempre del parere che a questo livello e a questo mestiere più bravo è quello che sbaglia meno, quindi non è quello che non sbaglia.
No, e Miccio la poi sbaglia poco, io lo dico perché insomma certo, gli va reso però, merito di...
Lo ha dimostrato, parlano i fatti, parlano sicuramente, ha preso una società che spendeva tanti soldi, è arrivato lui, ha ridotto sicuramente il budget, ha vinto, ha convinto.
Parliamo del Materica, sì.
Del Materica,
certo.
Sì. Poi è arrivato lì, lì in una piazza sicuramente importante e credo che abbiano fatto bene, ecco, diciamo adesso quest'anno era, diciamo, alla fine dell'anno scorso era cambiata un pochino la società, diciamo è arrivato un presidente nuovo, quindi magari prospettive nuove, ambizioni magari anche migliori, io credo che loro abbiano fatto il massimo, poi sai.
Sì, poi crescere, ma io dico che crescere non è mai facile, no? Perché è come un ragazzo che diventa uomo, fa i suoi errori e quindi anche la società può sbagliare, l'importante è capire dove si sbaglia e cercare di non ripeterli, credo.
Ma io sono un fautore della chiarezza, sul quando uno parla, la chiarezza e dire quali sono gli obiettivi, quali non sono, perché così la gente non sarai mai tacciato di raccontare delle favole, insomma, no? Quindi non aver paura di dire quello che sono sicuramente le tue aspettative e alla fine ammettere se hai fatto degli errori è un vanto, non è sicuramente un deterrente, no? Ammettere le proprie e stare nelle proprie responsabilità, sai, quando arrivi in una piazza così forse ti rendi conto che le responsabilità sono maggiori rispetto a essere a Materica, e credo che anche per Micciola sia stato così, insomma, però lui se l'è cavata bene, insomma, dai, diciamo che...
Guarda, arrivano intanto messaggi. Eugenio dice: grande sfrappa, gran signore, con i pochi soldi che gli avevano messo a disposizione ha fatto miracoli in Ancona. Questo è il messaggio di Eugenio, ce ne sono altri. Max Serelli dice, ma la risposta la do io perché ne abbiamo parlato prima, dice: se il direttore non ha visto la partita, come fa ad affermare che il punteggio sia stato troppo severo rispetto ai valori dimostrati in campo? Dagli highlights mi sembra che dimostrino che è fin troppo stretto. Beh, parlando con Domenico ha visto la sintesi. Nel primo tempo, dicevamo, l'Ancona avrebbe potuto segnare ed si era sullo 0-0 ben prima del gol di Sbaffo. L'Ancona, e non ce lo dobbiamo dimenticare.
Sì, ma tanto conta poco, tanto quello che sicuramente ho detto, che mi sembra severo, anche perché poi alla fine il primo tempo era stato giocato diversamente, poi si sono un po' sbracati. Certo, una squadra pur essendo anche in 10, credo che anch'io non sia contento che prenda 4-0, fossi un dirigente dell'Ancona, perché pur giocando in 10 con la Recanatese non mi aspetto di perdere 4-0 e magari di fare il secondo tempo magari in quella maniera là, questo sicuro, però credo che, ecco, diciamo che alla fine severo per il modo con cui è venuto
il primo tempo, sì. Il primo tempo è stato un buon primo tempo dell'Ancona fino al gol di Sbaffo. E Antonio Forte dice: secondo me non c'è tanto un difetto di personalità, è mancata un pochettino di carattere dove serviva almeno, quindi comunque ha ragione Sfrappa. Marcello Ippoli dice: bravo Sfrappa, che bello poter dire ciò che si pensa senza paletti. Vabbè, ma in questo insomma Domenico è sempre stato abbastanza... Poi c'è Riccardo che ha un'altra opinione su Del Carro, dice: Del Carro è andato via per incompatibilità con Colavito, basti pensare che l'anno scorso fino alla partita con il Siena aveva fatto tanta panchina, poi in quell'occasione con il Siena entrò dalla panchina e fece una tripletta, da quel momento non fu più possibile tenerlo in panchina. Allora, intanto preciso che Del Carro fece una doppietta, non una tripletta contro il Siena, il primo gol segnò Rolfini, l'Ancona era sotto di 2-0, e poi Del Carro con due gol di testa ribaltò il risultato da 2-1 al 3-2 nel finale. Del Carro non aveva giocato tanto fino a quel momento, nella prima parte del campionato, semplicemente perché era infortunato, quindi Colavito, quando Del Carro stava bene, l'ha sempre fatto giocare.
A conferma di quello che ti dico io è che è un giocatore che è mancato molto all'Ancona l'anno scorso quando era infortunato, quando è entrato lui si è vista la differenza, insomma, ecco, questo che devo dire.
Sì.
E poi sicuramente la personalità di Del Carro potesse aver cozzato con quella dell'allenatore, questo posso essere anche convinto che magari
A me risulta che il giocatore volesse rimanere, quindi non è stata una scelta del giocatore.
Che volesse rimanere, ma capisci che andare via nella piazza così, insomma, non è che non è semplice, insomma, non è che uno chiede andare via con tutto il rispetto.
No, ma lui era convinto, ma me l'ha l'ha detto anche a me, ma anche a altri colleghi.
A parte voglio dire, insomma, adesso non voglio entrare diciamo in quelle che sono state le diatribe tra l'allenatore e lui. Credo che lui volesse rimanere, l'ha anche dichiarato.
Sì, sì, l'ha detto anche pubblicamente, ha rilasciato interviste. E poi abbiamo un altro ascoltatore che non vedo la firma, Stefano, dice: signor Vicini, l'Ancona non ha avuto un uomo squadra, un capobranco, un trascinatore, un comandante che sa incitare, leggere i compagni, eccetera, eccetera. Sì, ecco, questo è un po' quello che dicevamo, ma a volte, come dire, no, Domenico, tu me lo insegni, in una squadra ci sono anche giocatori bravi, ma lo dicevamo io e te parlando per conto nostro, per esempio, non è che si è capitani perché ci si infila il bracciale.
È una frase che mi porto dietro da chi sicuramente... ho imparato, e da chi non è che uno è il capitano perché porta la fascia, ma il capitano perché sicuramente rappresenta la squadra e rappresenta sicuramente nei momenti belli e nei momenti brutti, sicuramente è il primo a metterci la faccia e spesso e volentieri, come io ho avuto modo con te quando abbiamo parlato e te parliamo spesso, magari di dire che il capitano mi fa ridere, che magari chi c'ha più presenza è il capitano è quello che ha la personalità per farlo e che in qualsiasi momento è sempre al servizio sicuramente della squadra e riesce a trovare. Poi se mancasse una figura sicuramente di riferimento, come è stato detto, che è mancato un giocatore capopopolo, penso che volentieri parecchi anche, non è che serve solo un giocatore, serve una squadra sicuramente che nei momenti difficili, sai, si stringe, sai, i momenti difficili passano tutte le squadre. Quelli sono i momenti in cui si vede la squadra che sa reagire in una città piccola, incontro, reagire ad Ancona dove c'è in pubblico che pretende tutte le domeniche in quella maniera, magari per qualcuno sicuramente è qualcosa di più, magari va aspettato, vanno sicuramente fatte delle valutazioni giuste, insomma, ecco, diciamo che
assolutamente,
penso io.
Assolutamente. Bene, io direi che possiamo salutare, non so se ci sono altri messaggi, possiamo salutare Domenico Sfrappa, grazie di essere stato con noi, a sentirci,
a
risentirci presto, grazie Domenico.
Sì. E in bocca al lupo per diciamo questo mini torneo.
Esatto.
Sicuramente sono partite che bisognerebbe prepararle bene, perché magari l'Ancona ha anche le caratteristiche, spesso e volentieri anche per adesso, a parte questa qui la gioca in casa, ma le altre magari poterle giocare fuori, però io credo che l'Ancona fuori possa sicuramente avere un po' un carico minore di pressione in base alla, diciamo, al del Conero, che sicuramente ti incudisce sicuramente qualcosa di dentro, e fuori casa, avendo dei giocatori in una certa maniera, potrebbe avere anche le armi giuste per poter disputare delle buone partite. In bocca al lupo, e che magari possa essere un auspicio importante. Dai.
Grazie Domenico.
Grazie,
buona
voi,
serata.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Lasciamo l'ex direttore sportivo dell'Ancona Domenico Sfrappa e noi torniamo all'interno di Punto Biancorosso. Nando, tra le tante belle cose, lo metto tra virgolette belle, ci siamo scordati anche di questo deferimento.
Sì, deferimento. Perché... No, non c'è un deferimento.
Non c'è,
c'è l'apertura di un'indagine, sì.
Perché ci mancava. Cioè,
ci mancava.
Cioè, una allora... partita che potrebbe essere stata, secondo alcuni, pilotata e aver fatto sì che una squadra si sia salvata. Ecco, diciamo, sì. Lo stringo molto, senza
allora,
fare nulla.
La partita sotto accusa è quella di domenica scorsa nel girone A, Pergolettese Triestina.
Chi?
Pergolettese Triestina.
Non ho capito la seconda squadra, chi è?
È la Triestina.
Mi ricorda qualcosa però a me, non lo so, c'è un vago sentore.
Allora, in pratica, con la vittoria ottenuta negli ultimi minuti dalla Triestina sulla Pergolettese, la Triestina domenica si è salvata, rendendo vana la vittoria del Piacenza sul Vicenza. E in sostanza il Piacenza è retrocesso in via diretta, no scusate, non si è salvata la Triestina, è andata ai play-out, quindi
Ha evitato la retrocessione diretta, sì, la Triestina.
In pratica il Piacenza viene retrocesso come ultima classificata direttamente in Serie D e la Triestina farà i play-out per evitare la retrocessione. Ma insomma, c'è un esposto alla Procura federale perché e la partita è andata così, se tiri un attimo giù ricordo anche i minuti, era in vantaggio la Pergolettese con un gol di Saccani, ma ai minuti 88esimo, cioè due minuti dalla fine, e al quarto minuto di recupero sono arrivati due gol della Triestina che così in sei minuti è passata da retrocessa a squadra che farà i play-out. Questa cosa per le dinamiche, per vari motivi, ha sollevato qualche dubbio sulla genuinità della partita, per cui la Triestina ha emanato un comunicato in cui dice siamo scioccati e senza parole, perché il presidente della Triestina, Simone Giacomini, dice siamo scioccati e senza parole nel leggere la notizia relativa a una presunta indagine per illecito sportivo. Siamo estranei completamente a qualsiasi azione che possa aver interferito con il risultato in campo. Fa rabbia e fa male leggere rumors, eccetera, eccetera. Legittimo dal lato Triestina, però, il Piacenza dice, in virtù delle notizie che le testate giornalistiche locali e nazionali stanno riportando circa una possibile indagine in corso da parte della Procura federale con riferimento alla gara Pergolettese Triestina, il Piacenza riferisce di aver già dato mandato al proprio legale affinché valuti ogni strada percorribile per la tutela della società e dei suoi tifosi. Qualora i fatti paventati dovessero essere acclarati, si tratterebbe di episodi gravissimi avanti ai quali la società Piacenza non può restare inerme ed avverso ai quali attiverà ogni azione possibile. Vabbè, quindi solo ipotesi e congetture. C'è di mezzo la Pergolettese. La Pergolettese,
però questo mi fa un attimo... Pergolettese... Perché è proprio la Pergolettese che ha fatto scoppiare il tutto.
Ha detto attenzione, qualunque cosa fosse successa noi non c'entriamo. Sostanzialmente questo è, no? Il patrone e direttore generale della Pergolettese, Cesare Fogliazza, ha presentato un esposto alla Procura federale prima della partita tra Pergolettese e Triestina, che è poi terminata da due per il club giuliano. La Pergolettese, cioè questa esposta della Pergolettese, che si ritiene pulita e estranea ai fatti, ha innescato la Procura federale. Cioè la Pergolettese, per fare un esposto di questo tipo, forse qualcosa che non andava. Adesso non conosciamo il contenuto dell'esposto, ma attenzione, l'esposto del presidente della Pergolettese è prima della disputa della partita, quindi vuol dire che qualcosa forse avevano.
Qui questo nostro amico dice andate a vedere che è uscito il portiere della Pergolettese sull'angolo.
Sì, io li ho visti i gol, lei li ho visti i gol del Lorenzo Tre fa un po' di ironia, ma cosa andi a pensare? Vabbè, insomma, ecco, quindi ce n'è di tutto e di più. C'era anche una domanda di Gianni Red,
però
è arrivata tardi. Però ecco, io Stefano, purtroppo anche da qui abbiamo dato, no? Perché noi ci ricordiamo alcuni finali di campionato, no? L'Ancona in Serie B, vabbè. Siamo fuori, io respiro e spero che non sia vero, insomma, per il calcio, perché però ecco, è veramente singolare che sia il presidente della Pergolettese, cioè la squadra che poi perde 2-1 negli ultimissimi minuti, a fare un esposto prima dell'inizio della gara e a dire comunque noi siamo puliti e strani ai fatti. Forse, però se tu denunci qualcosa, non lo so. Vedremo.
Mancava questo, però adesso, ripeto quello che ho detto prima, è bello che noi
non ci siamo.
Ci occupiamo di altro, cioè questa è la cosa più bella che in questa stagione finalmente, dagli ultimi anni praticamente, ci stiamo occupando di tutt'altri argomenti.
Guarda Giorgio Panzini che scrive, Triestina ricorda qualcosa, forse il 2010 c'era anche il Padova di mezzo, vergogna. Poi Gianluca Giardini, buona serata e sempre avanti Dorici, saluti a Ferdinando e Stefano. C'era Antonio Forte che ringrazia qualcuno, non ho capito a che proposito.
Ha ringraziato Sfrappa, perché Sfrappa ha ringraziato per la domanda.
Fabrizio 5 che dice buonasera, quando vincemmo a Parma per 2-0 già retrocessi, come finì nel nulla? Si riferisce all'Ancona, quella famosa del 2000, che dicevamo del 2016-17 Serie C. E, vabbè, insomma, ecco, vedremo. Adesso io non voglio dare giudizi, no, affrettati, perché
no, noi abbiamo dato la notizia,
l'esposto alla procura del presidente della Pergolettese prima della disputa di Pergolettese Triestina, che poi ha avuto un epilogo, diciamo, non strano, perché nel calcio moderno succede tante volte che i risultati...
conosciamo noi che sì, gli ultimi minuti, gli ultimi come minuti, può cambiare, no, il risultato, sì, lo sappiamo che può però, succedere,
Stefano,
qui invece
vediamo
bene. Qui è un po' strano, vabbè,
voltiamo pagina.
Pubblicità.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Onetting Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Lasciamo ancora una volta il calcio non giocato per tornare invece a occuparsi di cose più interessanti, sicuramente. Lo facciamo immediatamente col nostro terzo ospite.
Buonasera a Totò Mazzarano, grazie di essere a Radio Tua, Totò.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a voi.
Tanti tifosi dell'Ancona che mi chiedevano spesso, ma Totò quando lo chiamiamo, quando lo sentiamo? Eccolo qua.
Ecco, lupus in fabula. Chiamato e risponde.
È pronto e disponibile per noi. È veramente un piacere. Totò, che ad Ancona, insomma, ha rappresentato qualcosa, ha vissuto un qualcosa di straordinario, perché la prima Serie A non si dimentica mai e quel gruppo di giocatori ha un'alchimia, lo dico sempre, particolare, no Totò?
Assolutamente sì, i miei anni ad Ancona sono stati più belli della mia carriera e della mia vita e quindi i ricordi più belli sono legati alla città, alla tifoseria, al gruppo, squadra, alla società. Sono stati 3 anni grandissimi risultati che io ricordo e custodisco molto gelosamente. Ogni volta che mi capita di parlare della mia esperienza di Ancona non posso con il cuore essere lì con voi, con tutti voi. Ecco,
Totò, io volevo cogliere l'occasione che ti abbiamo qui con noi per affrontare un problema. Allora, quest'anno la difesa, quest'anno l'Ancona ha sofferto parecchio in difesa, ha incassato 44 gol, che per la peggior difesa fra le squadre che si sono piazzate in zona, fra le 10 squadre che si sono piazzate in zona playout, e soprattutto ha preso tantissimi gol da palla inattiva. Anche domenica era in 10 uomini per l'espulsione di Brogna al 14° del primo tempo, ha giocato mezz'ora molto buona in 10 contro 11, non sembrava che l'Ancona fosse in inferiorità numerica, ha sfiorato più volte il vantaggio, poi è arrivata questa ennesima punizione sulla tre quarti, palla frontale, non un cross laterale, quindi nella migliore condizione per il difensore che vede la palla arrivare mentre l'attaccante è spalle alla porta, ma Sbaffo, attaccante della Recanatese, si trova solo sul dischetto dell'area di rigore, rivedendo l'azione è proprio solo, e gli basta calibrare bene il colpo di testa senza nemmeno staccare tanto da terra e metterla in porta. Ecco, io dico una cosa, ma quando giocavi tu, era un altro calcio, per carità, però gli attaccanti queste libertà non ce l'avevano in area.
Eh no, direi proprio di no. Premetto che non ho visto le azioni salienti della partita di domenica, quindi non ho una cognizione di causa definitiva, diciamo. È chiaro però che oggi, come hai detto tu, rispetto al calcio che mi appartiene, è un calcio diverso, nel senso che ai miei tempi in area c'erano le marcature a uomo, marcature ferree che non permettevano grandi libertà agli attaccanti. Ecco, io oggi noto in tutte le categorie, ma anche in Serie A, dei gol su palla inattiva che ogni volta che li vedo resto basito, perché non è possibile lasciare tanta libertà agli attaccanti, specialmente sulle palle inattive. Ecco, credo che sia un problema proprio metodiche di allenamento.
Di allenamento, ecco ormai... qua ti volevo, perché io sento tanto dire dagli allenatori, tutti quelli che intervistiamo tutte le domeniche, quando si parla di un gol subito, di un errore in difesa, beh, ma noi lavoriamo sul reparto. Ma io credo che la capacità difensiva di controllare l'attaccante si alleni a uomo, uno individualmente.
No, non ci sono dubbi, perché quando, almeno questo è il mio parere, nel momento in cui si parla di marcare da reparto, si dice, tra virgolette, un'eresia, perché quando si lavora di reparto non, cioè, il primo riferimento diventa la palla e la zona di competenza. L'uomo è un aspetto, diciamo, tra virgolette, secondario. Loro coprono le loro zone e quindi guardano la palla, e molto spesso l'attaccante gli ruba il tempo e diventa, nei 16 metri, farsi rubare il tempo dagli attaccanti è un suicidio. Ai miei tempi questo non succedeva, perché tutti quanti eravamo responsabilizzati a stare attenti al proprio attaccante di riferimento, e con le marcature ferree del calcio degli anni 90 per gli attaccanti diventava dura.
E soprattutto, ecco, se sbagliavi sapevi che ti faceva gol il tuo uomo,
anche,
sapevi?
Anche quello, perché io ricordo che quando subivo il gol dall'attaccante era una settimana di non mi si poteva toccare, perché ero talmente incazzato che chi mi stava vicino sapeva che non era la settimana giusta per tentare un qualsiasi tipo di approccio. Ecco, i tempi sono cambiati, io vedo in Serie A subire gol che per me da difensore non mi spiego, però ormai è un marchio ormai comune del calcio di questi anni, quello di coprirsi a vicenda, a marcare a zona, e marcare a zona molto spesso su 10 palle inattive magari 9 hai la fortuna così di incocciare la traiettoria, però poi arriva la decima che inesorabilmente l'attaccante ti punisce, perché ti prendono il tempo, tu non vedi partire il tuo attaccante,
E lui arriva prima di te sul pallone.
Sì, è così.
È quello che è successo anche domenica. Dicevo un'altra cosa, ti chiedevo un'altra cosa, Totò. In difesa poi, soprattutto, ecco, se poi si marca zona ancora di più, no? È molto importante che il reparto sia si basi su dei meccanismi e quindi che i giocatori, va bene l'intercambiabilità, ma che siano sempre gli stessi, cioè che si punti su dei difensori che si conoscono bene, che il reparto che abbia una sua conoscenza profonda fra un giocatore e l'altro.
Assolutamente sì, cioè, voglio dire,
cioè cambiare sempre credo non sia positivo in difesa, no?
Cambiare sempre il reparto difensivo si basa su degli equilibri che sono sottilissimi, a volte basta una piccola inerzia per stravolgere proprio quel tipo di equilibri, ecco. Io ricordo che il mio compagno di reparto Andrea Bruniera avevamo stabilito un'intesa talmente, ma anche con Jimmy e con Lorenzini avevamo un'intesa, una linea di difesa che, cioè, ci capivamo anche guardandoci negli occhi, tant'è vero che l'anno della promozione risultammo la difesa che subì meno gol di tutta la Serie B.
E quando sei la miglior difesa, non ti dico che come si dice, è un bel passo avanti, insomma.
Certo.
Fontana, Mazzarano, Lorenzini e Bruniera accanto a Mazzarano, insomma, dietro a Mazzarano, no? Questa era un po' era la linea Maginot dell'Ancona di Guerini. Il calcio cambia, per carità, quindi si può anche difendere a zona. Io quello che contesto è il fatto che forse anche, d'accordo, vuoi difendere a zona, però le abilità difensive vanno allenate. Cioè
assolutamente sì, anche perché oggi si sente parlare tanto di difensori che ormai li vogliono tutti costruttori, e poi alla fine magari ti accorgi che di difensori ne rimane ben poco. Cioè l'arte del saper difendere, del difensore, è un'abilità e una capacità che va allenata quotidianamente, non soltanto quella di costruire della ripartenza da dietro le giocate belle pulite. Il difensore deve fare il difensore, almeno io la penso così.
Sì, poi se anche quello è meglio, però
sarò anche anacronistico, però, cioè, voglio dire, a me hanno imparato che il portiere para, il difensore difende, il centrocampista rintuzza e costruisce, l'attaccante
segna.
Mi rendo conto che i tempi cambiano, però alla fine la sostanza del gioco del calcio è quella.
No, voglio dire che il difensore abbia un buon piede, che sicuramente la qualità sia pure migliorata, no? Perché oggi tutti i difensori tendono a giocare il pallone, però quello viene dopo. Se tu sei un difensore, prima devi essere bravo a difendere.
Quello che dicevi,
sì. Sì, abbiamo visto quest'anno molte volte anche l'Ancona con i due difensori esterni molto molto sbilanciata, ecco, e poi diventa difficile anche perché l'altro dato che ti volevo sottoporre è che l'Ancona è la seconda squadra in classifica, in una classifica molto poco gloriosa, che è quella delle espulsioni, 10 espulsioni, molte delle quali avvenute proprio perché sei con i due centrali, perché magari rimasti soli su spazi costretti. Larghi, costretti, no? Al fallo
da ultimo
uomo. Ecco, anche questo tira in ballo la compattezza difensiva, no?
Beh, certo, voglio dire, i numeri non mentono mai. Evidentemente
sono tante 10 espulsioni.
Soltante sì, per una squadra che ha obiettivi, insomma, di primeggiare, non si può permettere un dato così negativo, perché poi alla fine paghi dazio, come è successo probabilmente nell'ultima di campionato e nelle altre dove la squadra ha perso in maniera così, regalando un uomo agli avversari.
Ecco.
Diventa difficile.
Ecco, speriamo che Donatello lavori e riesca in questi giorni, perché poi come avrai sentito e seguito i playoff dovevano iniziare il 30, cioè il 30 che sarebbe fra due giorni, e poi per motivi inerenti le code disciplinari, ricorsi sulle penalizzazioni varie sono slittati all'11 maggio. Ormai anche questo, insomma, è un po' un refrain del calcio moderno, i corsi, penalizzazioni, punti tolti, punti restituiti, l'abbiamo visto in Serie A ma lo vediamo in Serie B, in Serie C dovunque. Questo può essere un vantaggio secondo te, il fatto che un allenatore che è arrivato da poco, che ha sostituito da poco Colavito, si ritrovi questi 10 giorni in più per allenare la squadra in vista dei playoff?
Ah, sicuramente è un tempo, anche se non importante, è un tempo dove si può lavorare, può conoscere meglio le caratteristiche dei singoli, assemblarli in modo tale da presentarsi all'appendice dei playoff, che è un altro campionato a parte, in maniera un po' più, avendo in mano dei dati oggettivamente più importanti.
Più importanti. Abbiamo tanti messaggi per te. Intanto Leonardo Matteucci, che sul nostro discorso sulle palle inattive dice: oggi un'ora di allenamento sulle palle inattive. In effetti Donatello sta lavorando su questo perché ha capito qual è il problema, che c'è il problema. Mauro Baldo che dice: ciao The Wall, indimenticabile. Poi rivolto a te, Stefano Sabatini dice: grande Totò, un grande abbraccio. Poi ci sono altri, Davide che ricorda il grande guerriero, no, c'è Van Basten o c'è Papen, Mazzarano è il più forte che c'è, i cori dell'epoca Totò.
Fa sempre piacere, anche perché la gente di Ancona mi ha sempre voluto bene, perché è nel mio costume, dovunque sia stato, sudare la maglia e immedesimarmi nella passione che animava tutta quella gente sui gradoni del Dorico e poi del
Conero. Riccardo dice: il grande guerriero Totò, uno di noi, un abbraccio, grande uomo. Insomma, c'è molto affetto, ecco, c'è tanto affetto.
Ricambio con grande affetto a tutta la gente di Ancona, a tutta la tifoseria, perché ogni volta che mi capita di parlare di voi mi si riempie il cuore di gioia.
Bene, grazie di essere stato con noi Totò, buona serata,
grazie
a presto.
A presto, in bocca al lupo all'Ancona Calcio.
Grazie Crepi.
Bene, lasciamo il nostro grande ex Totò Mazzarano, lo ringraziamo per essere stato con noi. Siamo alla fine di questa puntata di Punto Biancorosso e ti lascio senza neanche parlare di terna arbitrale.
Questo volevo farti notare. Questa sera non ci abbiamo la terna arbitrale.
Senti, invece, è solo rimandato.
Prima di chiudere, volevo, di ieri la notizia c'era sui giornali di oggi, volevo un attimo, un minuto, focalizzarci sul comunicato di Tiong di ieri, no?
Sì.
Tiong sostanzialmente cosa ha detto? Noi l'abbiamo messo subito anche sulla nostra pagina Facebook e sul sito. Sostanzialmente Tiong ha confermato l'impegno nell'Ancona, ha detto: si è firmato il vostro presidente, ha parlato di insoddisfazione per quello che la squadra, mi aspettavo sicuramente di più dalla squadra, quindi insomma ha aperto con queste parole, credo che si era capito anche quando era venuto qui, le interviste che ci ha rilasciato, la chiacchierata che abbiamo fatto con lui, la sua decisione di cambiare la guida tecnica, e quindi tutto questo è chiaro che da tutto questo è chiaro che Tiong si aspettava di più. Ha parlato di lavorare, alcuni passaggi sono importanti. Vado velocemente a leggere proprio i punti salienti secondo me del suo comunicato. Dice: dobbiamo, diciamo, il gruppo ha in mano il proprio destino più di quel che ha detto la classifica, bisogna responsabilizzare tutti, dai giocatori all'ultimo dei collaboratori, e quindi i playoff sono un torneo in cui non bisogna partecipare ma cercare di vincere, dobbiamo continuare ad alimentare il nostro sogno, questo per la squadra. E poi invece è andato sul discorso del centro sportivo, che in pratica lui rivendica come il suo obiettivo, e dice una cosa importante, dice ringrazia l'amministrazione comunale, e poi dice in 5 anni sarà completato il centro sportivo, sarà uno dei più belli d'Italia, e è importante quello che dice ai tifosi. Dice: non c'è stata una trasferta, fiero di essere il presidente dell'Ancona, non c'è stata una trasferta anche in quelle più lontane che è mancato l'incitamento, pur a Recanati sono stati commoventi, farò tutto il possibile per farli felici, presto sarò in città per programmare il futuro. Questo farò tutto il possibile per farli felici, insomma, credo che possa riscaldare il cuore dell'Ancona. L'altro momento importante è là dove parla di diffidenza, no? Quando dice: l'acquisto dei terreni per la costruzione del centro sportivo Insomma, un modo, come dice, proprio le parole esatte sono: le parole sono sempre supportate dai fatti. Mi auguro che questo aiuti a superare ogni genere di diffidenza. Un messaggio agli imprenditori locali, Stefano?
Secondo me sì, non è neanche tanto velato, no?
Come dire, volevate le prove, la concretezza, più di questo, insomma, no?
È un ritorno anche a determinate affermazioni che erano state fatte al momento dell'arrivo di Tiong da qualcuno, insomma, da imprenditori. Diciamo, vediamo quello che farà, poi decideremo. Ecco.
Io credo che la costruzione del centro sportivo sia un volano per convogliare sull'Ancona l'interesse di molti imprenditori, sia chi dovrà lavorare, perché un centro sportivo non si fa da solo, quindi saranno tante ditte, aziende che saranno coinvolte nella costruzione, ma sia anche proprio il valore che il centro sportivo conferirebbe alla società, perché ricordiamo, quello rimane un asset di proprietà e quindi, insomma, dà valore alla società che lo possiede, così come abbiamo visto nelle altre squadre che si sono dotate di uno stadio.
Rimane di proprietà di una società collegata all'Ancona.
All'Ancona, sì, certo.
È
stato costituito una società ad hoc per la costruzione del centro sportivo, però è chiaro che è tutto legato all'Ancona.
E il presidente dice tutte le squadre saranno
insieme.
Questo è importante, insomma, pensa un po'.
Quindi io penso che anche alla luce di quello che abbiamo detto circa penalizzazioni, contributi non pagati, da ultimo i ricorsi, gli esposti, la Procura federale, insomma, anche se siamo arrivati settimi, io credo che oggi i tifosi dell'Ancona possano sorridere, ecco, mettiamola così.
Quindi ribadiamo, tanto per coloro che sono sempre più distratti e che andranno avanti sicuramente per tutta la settimana. Avevo fatto la scommessa con Silvia, ho detto vedrai che quando saremo già a metà inizieranno a richiederci le stesse cose che abbiamo già spiegato all'inizio.
Qualcuno ha già chiesto dei biglietti. Esatto, 11 maggio, primo turno. Quindi Ancona Lucchese al Del Conero, qualcuno già scriverà l'orario, abbiamo detto che l'orario sarà deciso nei prossimi giorni dalla Lega, non lo decide nell'Ancona né la Lucchese. Quindi,
e anche la vendita dei biglietti sarà tutto deciso dalla Lega.
Esatto, quindi detto questo, ricordiamo che sì, proprio l'organizzazione lì è della Lega.
Della Lega, per quello che riguarda i playoff e playout.
Sì, viene un commissario e fa tutto. Benissimo, direi che è tutto.
Viene ad Ancona e fa, che pensi mi?
Direi che è tutto per questa sera, ma vi ricordiamo che anche se non si gioca, anche se si gioca soltanto fra due domeniche, perché domenica questa non si gioca, domenica l'altra non si gioca, si gioca giovedì 11, quindi avremo due domeniche senza la partita dell'Ancona, ma Punto Biancorosso ci sarà sempre da lunedì al venerdì nella sua striscia settimanale.
Lunedì proprio no,
perché è il primo maggio, ma da martedì a venerdì ci saremo, la settimana successiva da lunedì al venerdì ci saremo, la settimana dopo ancora da lunedì al mercoledì ci saremo, il giovedì non ci sarà Punto Biancorosso perché ci sarà la diretta radiofonica come di consueto, spero. Ecco, poi vedremo.
Sì, esatto, anch'io.
No, nel senso che qui si tratta di diritti, ecco, quindi.
Esatto, quindi vedremo quello che succederà. Tutto viene rimesso e appunto è ribaltato, è un nuovo torneo
comunque
a tutti gli effetti.
Ci saremo, nel senso che
ci saremo a raccontare, insomma, male che va, i momenti salienti,
come ci siamo stati dovunque e sempre in questi anni.
E il nostro carissimo Gino ci dice: vi prego non ci abbandonate per 10 giorni. Abbiamo appena detto che noi ci saremo, adesso i giorni di festa ne approfitteremo.
Lunedì 1 maggio, Punto Biancorosso non va in onda.
Per il 4 vedremo quello che andrà in onda il giorno di San Ciriaco, vedremo che cosa vi proporremo. Mm-hmm. Abbiamo delle idee, vediamo se riusciamo a concretizzarle.
Vediamo.
Insomma, tanta carne sul fuoco.
Comunque, normalmente, se non è festa, da lunedì al giovedì 18:30, Punto Biancorosso.
Esatto, ci siamo per aggiornarvi. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a Stefano Ferra. Sono stati con noi Gaetano Fontana, attuale allenatore della Turris, Domenico Sfrappa, direttore sportivo ex DS Biancorosso, e Toto Mazzarano, grande ex dell'Ancona della prima Serie A. Buonasera a tutti da Ferdinando Vicini e da Stefano Ferra. State con noi sempre con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Siamo qui per voi.
Punto Bianco Rosso. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.